Luca capitolo 2 e leggeremo da versetto 1 fino a 20. Ora in quei giorni fu emanato un decreto da parte di Cesare Augusto che si compissi il censimento di tutto l'impero. Questo censimento fu il primo ad essere fatto quando Quirino era governatore della Siria. E tutti andavano a farsi registrare, ciascuno nella sua città. Ora anche Giuseppe uscì dalla città di Nazareth della Galilea per recarsi in Giudea nella città di Davide, chiamata Betlem, perché egli era della casa della famiglia di Davide, per farsi registrare con Maria, sua moglie, che aveva sposato e che era incinta. Così, mentre erano là, giunse per lei il tempo del parto, ed ella diede alla luce il suo figlio primogenito, e lo fasciò e lo posò a giacere in una mangiatoia, perché non c'era posto per loro nell'albergo. Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi e di notte facevano la guardia al loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro, e la gloria del Signore risplendette intorno a loro, ed essi furono presi da gran paura. Ma l'angelo disse a loro: non temete, perché vi annunziò una grande gioia che tutto il popolo avrà, poiché oggi nella città di Davide è nato per voi un Salvatore, che è Cristo il Signore. E questo vi servirà di segno. Voi troverete un bambino fasciato, coricato in una mangiatoia. Ad un tratto si unì all'angelo una moltitudine di esercito celeste che lodava Dio, dicendo: gloria a Dio nei luoghi altissimi, e pace in terra ai uomini su cui si posa il suo favore. E avviene che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra loro: andiamo fino a Betlehem per vedere ciò che è venuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andarono quindi in fretta e trovarono Maria e Giuseppe il bambino, che giaceva in una mangiatoia. Dopo averlo visto, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutto coloro che li udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. Maria custodiva tutte queste parole, meditandole in cuor suo. E i pastori se ne ritornarono, glorificando e lodando Dio per tutte le cose che avevano udito e visto, come era stato loro detto. Quindi la nascita di Gesù, io non ho programmato di predicare su questi passi così vicino a Natale. Quando dovevo finire i Romani ho detto: ma sarebbe buono studiare qualche Vangelo, perché sono tanti anni che non abbiamo passato un Vangelo nella Chiesa, il Vangelo di Matteo forse 5 anni fa, e quindi ho detto: dopo Romani studieremo il Vangelo di Luca. È capitato che sulla festa della Madonna abbiamo parlato della Madonna e su Natale, ma non giuro, perché non si deve giurare, no? Ma non ho programmato questo. C'è molta polemica riguardo Natale nel mondo evangelico. Nel resto del mondo non c'è polemico, ma nelle nostre ambienti a volte c'è polemico. In tutti gli altri paesi fuori dall'Italia, anche evangelici protestanti celebrano Natale. Quindi è giusto o sbagliato? Secondo me ognuno deve fare come la sua coscienza e la guida. Amen. Se vuoi celebrarlo, perché no? Alcuni stimano un giorno sopra l'altro e alcuni tutti i giorni uguale. E non voglio entrare, perché vogliamo stare nella parola di Dio e non in queste cose. Io vengo dall'America, e in America tutti i fratelli celebrano Natale. E nel mio paese ho visto che il periodo di Natale è un periodo in cui anche i non credenti sono disposti a venire in chiesa. E infatti nelle chiese in America, in questo periodo, si muovono tanto nel proporre dei programmi, concerti, anche a scopo evangelistico, perché molti parenti, amici, magari tutto il resto dell'anno non sono disposti a venire nella nostra chiesa, ma in quel periodo sì. E quindi perché perdere l'opportunità? Noi non sappiamo che giorno è nato Gesù, ok? Non sappiamo se è il 25 dicembre o il 25 di luglio. Nessuno sa. Chi dichiara di sapere è ingannato, perché nessuno sa. Ho letto tante di quelle cose che hanno fatto i studiosi. Alcuni dicono che non era inverno perché i pastori erano fuori nei campi, e nella zona di Bethlehem fa freddo d'inverno, e quindi non potrebbe essere che è di inverno. Non lo so, 2000 anni fa forse era più caldo, ma sapete una cosa, non ha importanza, la cosa importante è che Gesù è nato, amen. Come Dio non ha detto quale giorno nella sua parola, tanti altri avvenimenti nella Bibbia viene data la data. Quando è stato fatto il decreto agli israeliti di tornare nella loro terra, tante volte Dio ha detto nel quinto giorno di questo mese, cioè viene data la data precisa. Viene data la data precisa anche quando Gesù doveva entrare in Gerusalemme trionfalmente, che Daniele ha profetizzato, che è venuto alla conferenza di profezia, che Paolo ha spiegato il Messia, eccetera, deve venire. Però la nascita di Gesù non viene data la data. E non ha importanza, perché per noi ogni giorno, no? Siete d'accordo? Ogni mattina noi celebriamo la nascita di Gesù. Ogni giorno, non è solo un giorno speciale. Però almeno, dico questo, almeno il mondo in un giorno riconosce che Gesù è venuto. Almeno un giorno. Tutti gli altri giorni magari bestemmiano, ma almeno un giorno riconoscono che Gesù Cristo è venuto su questa terra. Che Dio si è fatto uomo. Emmanuel, Dio con noi. E quindi perché non sfruttare l'opportunità anche di evangelizzare chi non conosce il Signore? Qui abbiamo la storia, questo Cesare Augusto. Augusto, non Agosto. Questo veramente non è suo nome. Suo vero nome è Ottaviano. Sapevate già questo? Allora sapete più di me. Che era un nipote di Giulio Cesare. E quindi Ottaviano, come si usava tante volte come il Papa, sapete, quando il Papa diventa Papa cambia il suo nome. Anche quando un uomo diventava Cesare, cambiavano il nome. Che coincidenza. E quindi Ottaviano ha scelto questo nome, Cesare Augusto. Ho detto giusto? E Cesare, sapete cosa vuol dire Cesare? Re, imperatore. Imperatore. Qualcuno sa cosa vuol dire Augusto? Vuol dire santo, divino. Quindi lui ha dato a se stesso questo nome, Dio l'imperatore, in pratica. Il divino imperatore. E voi sapete, nell'impero romano, ogni romano doveva una volta all'anno entrare nel tempio e dire Cesare è il Signore. Perciò nella Bibbia dice nessuno può dire Gesù il Signore se non per lo Spirito di Dio, perché uno che diceva Gesù il Signore a quei tempi rischiava la pelle. Per noi oggi tutti possono dire Gesù il Signore, non c'è nessuna conseguenza di dire questo. E quindi questo re, questo imperatore divino, ha fatto un decreto che tutti i popoli sotto il suo dominio dovevano essere questo censimento. Sapete perché facevano il censimento? Qualcuno lo sa? Per pagare le tasse. Per pagare le tasse, no? Non è cambiato niente. Abbiamo sentito che questo anno si sono abbassate le tasse. Non lo so. A me la mondizia è aumentata, l'acqua è aumentata, tutto è aumentato. Qualcuno è convinto che si sono abbassati? Non lo so. Ma non è cambiato niente sotto il sole. Anche a quei tempi, questo Cesare Augusto ha chiamato un censimento in modo che lui poteva tassare tutta la gente. E quindi ha costretto Giuseppe, che è il figlio di Davide, è un discendente di Davide, che loro abitavano a Nazareth. E questo è molto importante ricordare. Perché nella Bibbia ci sono profezie che hanno detto che il Messia sarà un Nazareno. Quindi il Messia doveva essere una persona del paese di Nazareth, ma lui doveva nascere a Betlehem, perché doveva nascere nella città di Davide. Betlehem vuol dire casa del pane, e Gesù, il pane della vita, è nato nella casa del pane. E quindi Gesù, che era chiamato Nazareth, tante volte noi diciamo Gesù Cristo, come Cristo forse il suo cognome, ma è un titolo, Gesù il Messia. Suo nome, come uomo, era Gesù di Nazareth, figlio di Giuseppe, come veniva forse chiamato a quei tempi. Ma secondo la parola di Dio, lui doveva nascere a Betlehem, ma doveva crescere a Nazareth. E qui io vedo una cosa molto bella. Questo uomo Ottaviano, che si era dichiarato: io sono l'imperatore divino, io sono Dio in terra, no? Che credeva di avere tutto questo potere di fare decreti e muovere e spostare tutti questi milioni e milioni di persone, ma sapete una cosa? Lui era solo un burattino nella mano di Dio. Immaginate che Dio, per far nascere suo figlio a Betlehem, e pensate un momento su questo, lui ha fatto spostare tutto l'impero romano, in modo che suo figlio nasceva in quel posto. Nella politica si dice che l'America è potenza, la Russia è potenza, l'Europa è potenza. Secondo me, sapete qual è la potenza più grande sulla faccia della terra? Qualcuno sa. Secondo me è la Chiesa. Secondo me è il popolo di Dio. Perché ogni cosa, secondo me, io credo anche secondo la parola di Dio, ogni cosa che accade su questa terra gira intorno alla Chiesa. Magari qui noi siamo una chiesa insignificante, ho saputo che anche nel giornale siamo diventati famosi, la stampa qui nel nord-est sempre ci mette in una brutta luce, ma a noi non ci interessa. Per noi è importante quello che il Signore pensa di noi. Ma secondo me, tutte le cose che accadono nel mondo, Bush vuole andare qui e quello vuole andare lì, ma questi non sono, questa è solo una scena davanti, ma Dio è indietro ogni cosa. Dio muove ogni cosa secondo la sua volontà e secondo il suo piano di adempiere i suoi piani. Questo Cesare credeva essere divino, credeva essere Dio sulla terra, ma lui si muoveva secondo la volontà di Dio. Dio ha fatto spostare tutta quella gente solo per una persona, Gesù Cristo. E secondo me, forse uno dice, ma è un po' azzardato dire questo, ma secondo me Dio potrebbe anche muovere tutto il mondo solo per la tua vita. Solo per compiere qualcosa nella tua vita. Lui potrebbe spostare migliaia di non credenti e farli fare tante di quelle cose solo per compiere un'opera nella tua vita. E io ho visto nella mia vita questo. E io ho visto come il Signore ha fatto delle cose per adempiere le cose nella mia vita personale. E anche qui vediamo come Dio, tutto questo movimento di imperi, di nazioni, di popoli, solo per suo figlio. Lui ha mosso tutto il mondo per far nascere questo suo figlio nella città di Betlehem. Quindi abbiamo il nostro Messia, il nostro Re dei Re, Dio Onnipotente, che viene qui sulla terra. È un po' strano come Gesù è entrato in questa terra, se esaminiamo il suo passato. Cioè, se io fossi Dio, avrei scelto di nascere in un palazzo, no? Nascere da un uomo ricco che potevo pubblicizzare la nascita del mio figlio, figlio di Dio, magari eraldi che correvano in davanti con trombe e con grande festa e grande cerimonia annunciare la nascita di mio figlio. Invece Dio cosa ha scelto? Un piccolo paese, in un paese sconosciuto. Israele in quel tempo, nell'impero romano, era proprio tipo la provincia più sperduta che esisteva nell'impero, E infatti i romani e gli israeliti erano una rogna dopo l'altro, era un posto proprio l'ultimo posto dell'impero. Lui veniva da Nazareth. Nel Vangelo di Giovanni, capitolo 1, cosa ha detto a Natanaele? Puoi venire qualcosa buono di Nazareth. Voi sapete questo, no? Quando Filippo dice il Messia è qui, Gesù il Nazareth, e Natanaele ha detto, puoi venire qualcosa buono di Nazareth? Perché Nazareth aveva una reputazione. Era come il Zin a Palermo. Voi conoscete il Zin? Il Zen. Amen. Il Zen, i quartieri spagnoli a Napoli, o i Veli. Come si chiama quel quartiere dove erano i Veli? No, il 167. Come i numeri a pagamento. Cioè, in pratica, Gesù è nato nel 167. No? Nel Bronx. Cioè, Dio poteva nascere dove voleva, ma Dio ha scelto di nascere nel Bronx. Nazareth, col schifo di città. Allora, questo Messia, il re dei re, quello che abbiamo aspettato per mille anni, è nato a Nazareth. È nato nel Bronx. E sua mamma, ragazza madre? Io posso immaginare, cioè noi leggiamo la storia, sai, gloriosa, eh? Sicuramente tutte le donne di Nazareth, sì, sì, dice che un angelo è venuto, sicuro. No? Maria sei incinta e non sei sposata ancora. E io non credo che la maggior parte della gente credeva che lei è stato visitato dallo Spirito Santo, che il Messia era dentro di lei. Io sono convinto che la maggior parte della gente sparlava di lei. Gesù. No? Chissà chi è il padre di Gesù. Forse chiedevano. Noi sappiamo adesso che è Dio. Quindi nato cresciuto a Nazareth, nata ragazza madre, poi dove era nato? In una stalla. In una stalla cosa fa? Le mucche vivono nelle stalle, neanche esseri umani. E le stalle sono piene di che cosa? Voi sapete di che cosa? In Proverbi è scritto, quando la stalla è pulita è perché non c'è il bue. Cioè Dio poteva nascere dovunque, ma Lui si è nato in una stalla. Perché in versetto 7 è scritto che non c'era posto per loro nell'albergo. E ancora oggi, cioè possiamo paragonare questa storia di Gesù anche oggi. Anche oggi Gesù vuole nascere nella vita di tante persone. Come si è nato nella mia vita 23 anni fa e magari nella vostra vita in un tempo, no? La nuova nascita, quando lo Spirito Santo viene a vivere dentro di noi, quando i nostri peccati vengono perdonati e lavati. Anche 2000 anni fa Gesù voleva nascere in un albergo, in una stanza preparata per Lui, in una dimora preparata per Lui, ma 2000 anni fa non c'era posto. Per te non c'è posto, Gesù. E anche oggi tante persone, magari con la bocca sì, crediamo in Gesù Cristo, ma nella loro vita quotidiana non c'è posto per Gesù. Non c'è posto per il Figlio di Dio. No? Non c'è posto per la Chiesa Evangelica di Montebelluna. Se ne vanno in un capannone. Va bene, Signore? No? È un posto umile. E anche Gesù 2000 anni fa, Dio Onnipotente ha deciso di nascere in quella stalla. E io posso paragonare, magari per voi non è così, ma posso paragonare la mia vita alla nascita di Gesù. Perché la mia vita era una stalla, veramente una stalla, peggio di una stalla, e non vi racconterò tutto quello che ho combinato. Ma la mia vita era una stalla, piena di quello che si trova nelle stalle. Io avevo una brutta reputazione come Nazareth. Più di 23 anni fa io ho fatto un incidente con una macchina, ho attraversato un semaforo a 100 km all'ora, fatto di cocaina e di tequila. Ho investito in un'altra macchina, la porta si è sbalancata e mi sono stato gettato fuori dalla macchina, ho rotto la schiena. E mi ricordo il poliziotto che mi ha arrestato e poi mi hanno portato in ospedale. Mi ha detto: Quam, ci vedremo un'altra volta perché io ti conosco già, tu hai una brutta fama, sicuramente finirai nel carcere. O morto o nel carcere, lui mi ha detto, tu finirai. E sapete una cosa? Lui aveva ragione. Se io continuavo per quella strada, sicuramente le sue profezie si avveravano. Perché anche io come Nazareth avevo una brutta reputazione. Mia sorella, non so se avete visto nei questi film americani, alla fine dell'anno hanno questo ballo con tutti quelli della scuola superiore, sicuramente avete visto, no? Lei è stata eletta la regina del ballo, immaginate. Lei era la regina del ballo, sempre 10 lodi in tutte le materie, e giocavano alla pallavolo, che hanno vinto il campionato del nostro stato. C'è una ragazza perfetta, suo fratello era un delinquente. Infatti gli amici di mia sorella tutti avevano paura di me, ma tuo fratello è proprio un mafioso. Di brutta reputazione la mia vita era una stalla, eppure Gesù si è degnato di venire nella mia stalla. Craig, fai che io entro nella tua stalla, io voglio fare pulizia. Anche se tu hai avuto una brutta reputazione, io voglio trasformare la tua vita. Voglio cambiare tutte le cose vecchie nelle cose nuove. Voglio darti un nuovo inizio, una nuova vita in me. E anche questa mattina, se tu non hai accettato il Signore fa questo invito al tuo cuore. Lui vuole venire nella tua stalla, Lui vuole fare pulizia nella tua vita. Vuole perdonarti, lavarti, purificarti, vuole renderti un figlio di Dio, ma tu devi decidere. Se c'è spazio per Gesù nella tua vita? C'è spazio di farlo entrare? Poi Gesù veniva da Nazareth, nato di ragazza madre, nato in una stalla, e in versetto 8 vediamo chi ha scelto di annunziare la sua nascita. Quali erano gli uomini che Gesù ha scelto? Ora in quella stessa regione c'erano dei pastori che dimoravano all'aperto nei campi di notte e facevano la guardia e il loro gregge. Ed ecco un angelo del Signore si presentò loro e la gloria del Signore risplendette intorno a loro ed essi furono presi di grande paura. Se io fosse Dio avrei scelto dei eraldi come ha fatto Absalom. Conoscete la storia di Absalom? Lui ha pagato dei giovani di correre davanti a lui con i suoi cari, di annunziare il suo arrivo in città. Conoscete quella storia, no? Absalom, il figlio del re, sta arrivando. Ma qui vediamo che Dio non ha preso delle duche, dei conti, delle persone molto importanti di annunziare la sua nascita, no? Ha scelto dei pastori. E magari noi abbiamo tutte queste idee romantiche, sai, i pastori lì con le pecore, e vengono gli angeli, e vanno a vedere il bambino Gesù. Ma i pastori, forse qui in Nord Italia, in Sicilia i pastori hanno una brutta reputazione. Qui non si vedono pastori in giro in Nord Italia. Ma giù, come mio suocero ha una campagna lì in Sicilia, i pastori sono malfamati. I pastori sono conosciuti, sporchi, puzzolenti, ladri, e se uno è pastore non si offende. Ma hanno questa reputazione. Passano i pastori, distruggono le vigne, distruggono tutte le piante, le pecore, poi magari rompono la casa, vanno a rubare. Queste erano le persone che Dio ha scelto di essere i primi, i scelti da Dio per vedere il suo figlio. Persone umili, come anche l'Apostolo Paolo in 1 Corinzi. Non ci sono molti nobili ricchi fra di voi, perché Dio ha scelto le cose umili per svergognare le cose nobili. Dio ha scelto le cose che non sono per svergognare le cose che sono. E la mia vita è una prova di questo. Brutta reputazione, una vita rovinata di droga e di alcol e di peccato. E Dio ha detto, io prenderò questa stalla e trasformerò una cosa per la mia gloria. Dio ha scelto questi pastori, persone puzzolente, persone senza educazione. Lui poteva scegliere i religiosi, no? Gli angeli potevano apparire nel monte del Tempio, annunciare ai farisei, il sommo sacerdote, il Messia è qui, voi siete qui nel Tempio a pregare ogni giorno per l'arrivo di Messia, allora Messia è venuto. Ma Dio non ha scelto queste persone, non ha scelto re Erode, lui ha scelto gli umili pastori. E sapete secondo me perché? Perché sono persone umili che sono aperte di ascoltare il messaggio di Dio. I superbi, orgogliosi, ricchi, tante volte, ah, Dio sta venendo, a me non mi interessa, io sto bene. Io sono ricco, io ho il palazzo, ho vestiti, ho tutto quello che uno vuole. Che mi interessa che viene il figlio di Dio. Ma i pastori erano persone che non avevano niente. Senza casa, vivevano fuori nei campi con le pecore. Ma loro erano aperti. Loro aspettavano il regno di Dio. E quindi Dio ha scelto queste persone umili di rivelare la sua gloria. Anche qui vediamo che loro erano lì a fare il loro dovere, a curare le pecore. Tante volte anche nella chiesa abbiamo fratello, vuoi pulire la chiesa? Oh no, 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 io no. Vuoi fare uscire? Oh no, 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 no. Vuoi predicare? Sì. Sì, voglio predicare, voglio far sapere tutto quello che io so. Ma vediamo qui che la visione di Dio, la gloria di Dio veniva rivelata mentre loro portavano avanti il loro lavoro normale. Loro erano fedeli in quei semplici, umili compiti che Dio gli ha dato da fare. E lì Dio ha rivelato la sua gloria, in quel momento. Ma anche tanti credenti vivono, oh no, no, quando, ma se tu non sei fedele in quello piccolo che il Signore ti ha dato da fare, il Signore non ti darà una visione più larga, non ti darà una rivelazione della sua gloria più ampia. Sii fedele in quello che Dio ti ha dato, anche se è semplice, anche se è un compito umile. Fai quello con fedeltà, farlo veramente come il Signore, e tu vedrai la gloria di Dio. Infatti questi pastori hanno visto, versetto 14, gloria a Dio nel luogo altissimi e pace in terra ai uomini su cui si posa il suo favore. Sarebbe meglio tradotto così, gloria a Dio nei luoghi altissimi e pace ai uomini di buona volontà. Perché gli uomini di cattiva volontà non avranno mai pace. Non c'è pace per l'empio. Il pace di Dio viene in una persona di buona volontà, uno che dispone la sua volontà alla volontà di Dio. Come questi pastori. Erano persone aperte, erano persone che volevano abbracciare il Messia, il Figlio di Dio. E quindi questi pastori, in versetto 15, avviene che quando gli angeli si allontanarono da loro per ritornare in cielo, i pastori dissero tra di loro, andiamo fino a Betlemme per vedere ciò che è avvenuto e che il Signore ci ha fatto conoscere. Andiamo a vedere questo Figlio di Dio. E anche qui c'è un'altra chiave se uno vuole veramente avere la vita eterna. Non basta sentire l'annuncio del Vangelo, tu devi agire. Tante persone anche qui vengono qui, ascoltano l'annuncio del Vangelo, ma poi non si muovono. Non si mettono in moto verso il Signore. Io avevo deciso 23 anni fa, io ero pieno della religione, in America abbiamo tutti i setti, tutte le religioni immaginabili, e ho sentito da tutte le parti, 23 anni fa ho fatto una decisione, io voglio leggere le parole di Gesù Cristo. e voglio scoprire cosa ha detto lui. No? Perché i testimoni di Geova dicono una cosa, i cattolici un altro, i protestanti un altro, e i mormoni un altro, e gli indù, buddisti, musulmani, tutti quanti dicono la loro. Ma io avevo deciso, io voglio scoprire per me stesso cosa ha detto Gesù Cristo. E secondo me anche questo era l'atteggiamento dei pastori. Andiamo noi a vedere chi è questo bambino, chi è questo Messia. E quindi andarono, versetto 16, andarono quindi in fretta e trovarono Maria, Giuseppe e il bambino che giaceva in una mangiatoia. Anche questo, cioè Gesù si è fatto posare in una mangiatoia. Avete mai visto una mangiatoia? No? È una cosa schifosa. La casa in cui vivo, chi lo conosce, quella parte rustica con i mattoni e pietra, era la stalla della mia casa. E quando noi abbiamo comprato la casa, ancora c'è la paglia e tutte le cose delle mucche. E chi ha visto mai una mangiatoia qui in Italia, è una cosa piena di sbava delle mucche. No? È sporchissimo, è schifoso. Eppure, Dio Onnipotente, il creatore dell'universo, ha detto: io nascerò nella stalla e mi poseranno in mezzo alla sbava delle mucche. E io credo che c'è una cosa molto importante in questo. Dio ha voluto mandare un messaggio a tutto il mondo: io sono il Dio di tutti i popoli. Io sono il Dio di quello più poveraccio che non ha niente. Non sono il Dio che arrivo con veste lunghe di oro, col cappello di oro, col bastone di oro. Io sono il Dio anche per il più poveraccio. L'altro giorno quando ero alla scuola con i bambini, e una bambina mi ha chiesto: ma voi perché siete staccati dalla Chiesa Cattolica? E io ho detto: ma voi avete studiato le indulgenze? E hanno studiato, infatti, la suora ha detto: sì, bambini, ricordi, c'era anche il cantico, quando la moneta va nella vaschetta, l'anima salti fuori dal purgatorio. Lei l'ha detto. Infatti, guarda, fratello, il Signore ha fatto miracoli in quell'aula. Una suora dichiarava le cose sbagliate della sua chiesa. E quindi io ho detto: bambini, voi sapete, c'era questa usanza che la gente doveva pagare denaro per avere il perdono dei peccati. E questo è sbagliato, perché il dono di Dio è gratis. Dio ha tanto amato il mondo che ha mandato suo figlio, che chi crede in lui abbia la vita eterna e non perisca. Il dono di Dio è gratis, è un regalo che Dio ci offre. E io ho detto: bambini, anche questo sistema tagliava fuori uno che era povero, perché uno senza soldi come poteva farsi perdonare poi? E sapete cosa hanno detto i bambini? Ma mica è giusto questo. E io ho detto: avete ragione. Poi alcuni bambini hanno detto: allora avete fatto bene di staccarvi. E non voglio fare polemiche, però tante volte la religione mette ostacoli alle persone. Tu devi pagare, devi fare tutte queste cose. No, tu puoi essere un poveraccio che vive in una stalla e puoi avvicinarti a Dio. Perché il nostro Dio è un Dio di tutti i popoli. E io ho visto in India, la gente, ma voi non potete immaginare quanto povertà c'è in quel paese. Gente che veramente vivono nella fogna, ma vivono veramente nella fogna. E quando tu vai lì e annunci la parola di Dio, che Gesù vi ama, che Gesù ama anche, non so se conoscete, ma nella religione indù ci sono le caste. Sono 5 caste e quello più basso sono intoccabili. Sono persone che lavorano come facchini, come schiavi in pratica, a portare merci come muli. Intoccabili, i figli non possono frequentare la scuola. Quindi un intoccabile, in pratica, in questa vita non ha speranza. Perché suo padre era un schiavo e lui sarà un schiavo. E questa è la religione hindu che tanti giovani in Italia si stanno abbracciando. E mi ricordo quando noi annunciavamo il Vangelo alle persone lì nei quartieri più brutti, più poveri, la gente accoglieva la buona notizia con gioia. Ma come c'è un Dio che mi ama? Il mio Dio dice che non c'è speranza per me. Il mio dice Dio che io sono intoccabile, che sono sporco. E per me non c'è speranza. Forse in un'altra vita posso guadagnare qualcosa e migliorare il mio stato. Ma tu mi dichiari che c'è un Dio onnipotente che si è fatto nascere in una stalla per me, che ha vissuto fra di noi come un uomo povero, che ha dato la sua vita per me. Fratelli, loro accolgono con gioia questa notizia. Ma qui in Italia siamo un paese benestante. E quindi tante volte l'annuncio del Vangelo non c'è spazio per Gesù nella nostra vita. Ma i pastori in versetto 17, quando sono arrivato a quella mangiatoia, hanno visto il Figlio di Dio, dopo averlo visto. Quindi dopo aver visto il Figlio di Dio, divulgarono quanto era stato loro detto a proposito di quel bambino. E tutto coloro che lo udirono si meravigliarono delle cose raccontate loro dai pastori. Quando tu hai visto il Figlio di Dio, non puoi fare a meno di raccontare agli altri. Amen. No, io non posso fare a meno. Se tu puoi fare a meno, forse non l'hai visto ancora. Forse non hai capito ancora. Chi è quel bambino lì nel mangiatoio? Chi è Gesù Cristo? Forse non hai capito. Perché quando tu lo vedi e quando tu lo conosci in spirito e verità, tu non puoi fare a meno di dire altri. Quando io mi sono convertito al Signore, io non potevo fare a meno di andare da tutti i miei amici drogati e dire: sapete che Gesù è il Signore. Loro mi hanno preso per matto. Hanno detto: Craig ha preso troppo LSD e è uscito fuori di testa. Ma non potevo fare a meno. Il Messia è venuto. Sapete, la gente può dibattere se era il 25 dicembre, 25 luglio, se era qui, se era lì, se... Ma io posso dichiarare questa mattina che 23 anni fa Gesù Cristo si è fatto nascere nella mia vita. E nessuno mi può togliere questo. Amen. Nessuno. A me non mi interessa quello che dicono gli studiosi, chi era quello e chi era questo. Io so che lo so. E io so in chi ho creduto. E sono convinto che lui porterà a compimento quello che ha cominciato nella mia vita. Io so in chi ho creduto. Voi sapete questa mattina in chi avete creduto? Vogliamo alzarci in piedi? E voglio chiedervi tutti di chiudere gli occhi, di pregare un attimo. E voglio fare un invito questa mattina: se tu non hai la certezza della vita eterna, non hai la certezza che i tuoi peccati sono perdonati, voglio chiederti in questo momento di alzare la tua mano come segno pubblico anche a Dio che, Signore, voglio che tu vieni a nascere nella mia vita. Voglio, Signore, che tu vieni a fare pulizia nella mia vita. Che tu purifichi la mia vita. Sapete, la cosa più bella che è accaduta nella mia vita è quel giorno quando ho conosciuto Gesù Cristo. E in 23 anni tutto quello che ho passato non mi sono pentito neanche per un secondo di averlo accolto nel mio cuore. E quindi anche questa mattina, se tu vuoi pregare con me questa mattina e invitare Gesù nella tua vita, voglio chiederti di alzare la mano. Chiedo a tutti i fratelli di chiudere gli occhi, per favore. Alleluia, Gesù. Alleluia. Ci sono altri? Alleluia, gloria a te, Gesù. I pastori non si vergognavano di raccontare quello che hanno visto, quello che hanno sperimentato. Alleluia, gloria a te, Gesù. Signore, siamo grati a te, Padre, che non sei rimasto indifferente alle nostre sofferenze, non sei rimasto indifferente alla nostra schiavitù a Satana, ma hai agito, Signore. Ti sei mosso per noi, hai mandato tuo prezioso Figlio Gesù Cristo di venire qui, di nascere in quella stalla, di morire su quella croce per riscattarci dall'inferno, di riscattarci dalle mani del nemico. Alleluia, Padre. Signore, benedici questa comunità, benedici, Signore, tutti i fratelli che non sono presenti questa mattina. E noi ti chiediamo, Signore, di operare nei cuori di coloro che ancora non ti hanno accolto. Usaci, Signore, usaci come questi pastori. Magari non conosciamo tutta la Bibbia, ma possiamo raccontare quello che abbiamo visto, quello che abbiamo sentito. Signore, tocca le anime, perché è il tuo spirito che fa nascere un uomo. Benedici, Padre, tutti i nostri, questa famiglia, i nostri fratelli che non sono presenti questa mattina, che sono in viaggio, in vacanza, e fai che possiamo passare anche questo periodo, Signore, riempiti del tuo Spirito Santo, che tu possa usarci anche nei momenti con parenti, con amici, Signore, di proclamare la tua gloria, e lo chiediamo nel nome di Gesù, che è benedetto in eterno. Amen.